Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Il ricordo di Girolamo ci offre l'occasione, con il suo aiuto, anche con la sua intercessione, per chiedere al Signore un aumento del nostro amore per la Sacra Scrittura.
Dal Santo Vangelo secondo Matteo.
Capitolo 21, versetti 33-46. Ascoltate un'altra parabola. C'era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto dei contadini e se ne andò lontano. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto, ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: «Avranno rispetto per mio figlio». Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: «Costui è l'erede, su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità». Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà a quei contadini? Gli risposero: «Quei malvagi li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini che gli consegneranno i frutti a suo tempo». E Gesù disse loro: «Non avete mai letto nelle scritture: la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. Perciò io vi dico: a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti. Chi cadrà sopra questa pietra si sfracellerà, e colui sul quale essa cadrà verrà stritolato». Udite queste parole, i capi dei sacerdoti e i farisei capirono che parlava di loro. Cercavano di catturarlo, ma ebbero paura della folla perché lo considerava un profeta.
Parola del Signore.
Dobbiamo appunto ricordare, per iniziare il nostro dialogo, che siamo ancora all'interno della risposta di Gesù sulla sua autorità, su chi gli ha dato questa autorità, che troviamo nel capitolo 21, a partire dal versetto 23 e seguenti. Poi ci sarà ancora un'altra parabola che segue. Quindi vediamo questa famosa parabola in cui Gesù torna a raccontare, come fa la Bibbia tante volte, la storia di Israele.
Io volevo dire due cose. Una, ribadire, visto che questa parabola, soprattutto a causa del versetto, del versetto 43, questa parabola è quella che giustifica e ha giustificato per tanto tempo il concetto della sostituzione. Vi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che lo farà fruttificare. L'indirizzo di questa parabola è chiaro sia al versetto 23, come ha detto Giovanni, questo fa ancora parte della risposta ai sommi sacerdoti e agli anziani che gli chiedono ragione del suo operato, confermata al versetto 45, che dice: udite queste parabole, i sommi sacerdoti e i farisei, forse farisei quindi identificato con gli anziani del popolo, di cui parlava il versetto 23, e udito questo capirono che parlava di loro e cercavano di catturarlo, ma avevano paura della folla. Quindi c'è una distinzione tra la folla di Israele, che lo considera un profeta, almeno quella folla, e i sommi sacerdoti e i farisei che, a cui è indirizzata la parabola, che si identificano nei vignaioli. Uno dei problemi è che al versetto 41 si parla di la darà un popolo a una nazione, si dovrebbe dire, farà morire miseramente quei malvagi e darà la vigna ad altri vignaioli. No, dunque, scusatemi, il versetto 43 dice: vi sarà tolto il regno di Dio e sarà data a un popolo, a una nazione, che la farà fruttificare. Quindi sembra che si parli proprio di un, sarà dato ad altre persone, a un altro popolo, insomma. Io semplicemente volevo leggere il Salmo 44, che si canta sempre nella memoria degli apostoli, a causa di un versetto che dice: ai tuoi padri succederanno i tuoi figli, li farai capi di tutta la terra. Quindi la liturgia, diciamo, dice che gli apostoli vengono a essere le nuove guide del popolo di Dio. Ai tuoi padri succederanno i tuoi figli, li farai capi di tutta la terra. Questi nuovi capi sarebbero i dodici, per la liturgia che fa cantare il Salmo 44 e nella festa degli apostoli. Lo ripete spesso nella liturgia: ai tuoi padri succederanno i tuoi figli e li farai capi di tutta la terra.
Ma questo pericolo di impossessarsi del regno sembra una questione molto seria, anche perenne. C'è già stato l'insegnamento specifico di Gesù ai dodici: i capi delle nazioni signoreggiano su di esse, i grandi spadroneggiano. Non così tra voi. E che sì, era un insegnamento su come agire con chi si è affidati, ma anche un criterio è questo di essere servi rispetto a chi ha affidato il gregge. E mi sembra che questa parabola appunto prenda di mira il rapporto dei capi con il popolo, che è un tema appunto abbiamo tante volte sentito anche in Isaia, anche in Ezechiele. Ci sono tante volte sulla responsabilità dei pastori. Qua mi pare che ci siano due elementi dentro alla parabola che è già in Marco così. Una, sì, quello espressamente, quello che a un certo punto riconoscono il figlio e c'è un proposito esplicito: uccidiamolo, avremo noi l'eredità. Mi pare anche che ci sia sottinteso quasi un secondo elemento, cioè che anche il padrone è come se fosse morto, questo padrone che è andato via, perché in fondo appunto sembrerebbe che uccidendo gli inviati e uccidendo il figlio la proprietà possa rimanere a questi agricoltori, questi vignaioli. E in questo senso mi sembra che forse il versetto 40 voglia dire anche già una, così per dire, una sorpresa, cioè un elemento che invece rientra nel gioco: verrà il padrone della vigna. E quindi queste due figure, il padrone e il figlio, mi sembra che entrambe siano messe in crisi dai vignaioli, siano tolte dall'orizzonte. E questo appunto a me sembra che sia direttamente, nel senso della parabola, appunto un insegnamento verso i capi. Credo che anche poi dopo però resti sempre un insegnamento esemplare, cioè il regno è affidato e va sempre tenuta distinta, ecco, il ministero dalla proprietà della vigna.
Ma così una considerazione rispetto appunto a questo padrone, quest'uomo che pianta questa vigna con tanta cura, la circonda con la siepe, scava la buca, insomma è descritto in modo molto dettagliato tutto quello che fa per questa vigna, e poi la lascia in custodia a questi vignaioli, a questi contadini, se ne va lontano. Si fida di questi contadini e spera che questa vigna produca frutto. E poi al tempo del frutto c'è questo kairos, che è ripetuto per tre volte nel greco, al tempo dei frutti comincia a mandare questi suoi servi. E li manda anche dopo che vede che i primi vengono bastonati, uccisi, lapidati. A più riprese, anche nel parallelo di Marco è ancora descritto, ci sono ancora più servi che vanno in più volte. Quindi così mi veniva da pensare che questo padrone, quest'uomo non rinuncia al frutto della sua vigna, nonostante la durezza del cuore di chi non vuole dargli questi frutti, non vuole però consegnarli. Il padrone arriva a inviare il suo figlio amato, come dice Marco, suo unico figlio, il suo figlio amato, pur di raccogliere questi, di avere restituiti questi frutti. Quindi naturalmente noi sappiamo che questo figlio amato è Gesù, è solo col suo invio, con la sua offerta che questa vigna potrà portare frutti, e questi frutti potranno essere restituiti.
Ma io ho sentito in modo molto forte un eco in questa parola: uccidiamolo, eredità sarà nostra. Un eco della parola della Genesi: sarete come Dio, non morirete ma sarete come Dio. È quello che fa apparire il frutto agli occhi della donna come una cosa desiderabile. E ancora l'eco del Salmo 2, quello che dice: spezziamo le loro catene, gettiamo via il loro giogo. Lui che invece è l'erede: il Signore mi ha detto, chiedimi e ti darò in eredità le genti. Da un lato, dall'altro mi ha colpito moltissimo in questa rilettura la identificazione che Gesù fa del figlio con la pietra scartata dai costruttori che diventa la pietra d'angolare, e dice: dal Signore è fatto questo, e questa è la meraviglia agli occhi nostri, citando il Salmo 117-118, questa cosa meravigliosa che Dio fa, che è proprio la rivelazione del suo disegno di salvezza e di amore, che attraverso il rifiuto e l'uccisione e la morte del figlio fa questa cosa meravigliosa, che diventa la pietra angolare dell'edificio del Tempio di Dio. E poi appunto non mi ero mai accorta che qua dice che sono i sacerdoti e i farisei che comprendono questa parabola è detta per loro. E al capitolo 27, proprio nella conclusione della passione, di nuovo sono proprio loro, i sacerdoti e i farisei, che vanno da Pilato e dicono: ci siamo ricordati che quell'ingannatore aveva detto: dopo 3 giorni risorgerò.
Ma Gesù appunto riconosce la grande dignità, perché gli chiama appunto, applicando il Salmo 118, i costruttori. Quindi a me questa cosa colpisce sempre molto. E proprio in questa, appunto, in questo capovolgimento si manifesta la realtà di questa pietra, mi sembra, che è già la testata d'angolo, e quindi sono, in qualche modo sono gli edificatori che testimoniano in qualche modo, cioè attraverso questo rifiuto si dimostra ancora di più l'autorità di Gesù, mi sembra, paradossalmente. Ed è questa appunto la meraviglia, ecco, che suscita, e questo passaggio del regno. Io lo sento molto legato un po' in quello che diceva la Sara, ma semplicemente a queste folle, ancora di più l'appartenenza passa dai capi a queste folle, al resto fedele, insomma, e dentro ci possono essere tutti i fedeli di Israele, le genti.
Io ho pensato che Gesù risponde, in sostanza, chi gli ha dato l'autorità, che autorità, dicendo: io sono, raccontando la storia di Israele, dicendo: io sono il figlio che deve essere rifiutato, e proprio per questo sarà confermato come il figlio e come l'erede, proprio perché è rifiutato. E in questo modo si spiega la citazione finale, che non avrebbe senso. La citazione del Salmo è la prova per Gesù che proprio il rifiuto dei capi, che sta avvenendo secondo Gesù, è la prova che lui è la pietra, e che la pietra sia il Messia non è un'invenzione di Gesù. Che la pietra sia il Messia, c'è in diversi testi, in Isaia, in Zaccaria, eccetera, cioè la pietra, il Salmo poi che Gesù cita, è chiarissimo, il Salmo viene a dire che la vicenda di Israele prevede, la redenzione di Israele prevede il rifiuto del Messia, e che il rifiuto del Messia, morto e risorto, la pietra scartata dai costruttori, da Dio sarà fatta capo d'angolo, cioè sarà fatto il fondamento dell'edificio di Dio, del Tempio di Dio, e proprio questo è la prova della sua messianicità. Proprio il fatto che i capi lo rifiutano è la prova della sua messianicità. Mi sembra che il significato... è molto bello come Gesù racconta la storia di Israele, perché va bene, tutti pensiamo a Isaia 5, no? Isaia capitolo 5 c'è la vigna, Israele è la vigna, amata da Dio, eccetera, che non dà frutti, mentre qui non è detto che la vigna non dà frutti, ci sono molte differenze, ma forse uno dei testi, pensavo adesso, più importanti per il racconto, e purtroppo, siccome non l'ho guardato prima, non l'ho trovato adesso, però voi lo potete, alla fine del libro dei re, del secondo libro dei re, o alla fine del secondo libro delle cronache, più volte c'è questo filo nel discorso, e alla fine c'è una specie di riassunto in cui si racconta la storia di Israele, cioè come Dio ogni mattina, dice addirittura, sollecitamente ha sempre mandato i suoi profeti, e Israele non ascoltava, e quindi poi c'è la punizione non è la fine, neanche Isaia dice che Dio cambia la vigna, quindi il problema, tra parentesi, della sostituzione non sta nel testo e neanche in quel versetto. Il problema della sostituzione sta nelle nostre teste da 19 secoli, e con questo l'occhiale noi leggiamo i testi, quindi se non voglio fermarmi su questo, non è questo. Quel versetto dice semplicemente che, come dimostra per esempio, tra l'altro, la vigna qui, scusate, il regno di Dio, che cos'è qui? Perché il versetto 43 dice: sarà tolto da voi, non dice la vigna, dice il regno di Dio, che è la vigna ovviamente, o no? È Israele. Che senso avrebbe dire sarà tolto da voi Israele per dare Israele a chi? Cioè, come dire, se ci fosse la sostituzione sarebbe Israele che sostituisse Israele, non so, una cosa che non ha molto senso. Qui la vigna, cioè il regno, è Israele. Il regno di Dio può essere la regalità di Dio, cioè Dio come re, ma il regno di Dio può essere anche ciò su cui Dio regna, cioè Israele. Chiaro. Quindi qui sarà tolto da voi il regno, e come se dicesse sarà tolto da voi la vigna e sarà affidata ad altri. Non dice che cambia la vigna, non avrebbe senso. Comunque questo è in realtà non esiste questa problematica nel testo, non esiste, tra l'altro non ci sono leggenti assolutamente, non c'è nessun più lontano accenno che le genti c'entrino qualche cosa qui. C'entra assolutamente nulla, non esistono semplicemente, quindi no, invece la cosa bella secondo me, cioè non so se questo può essere uno dei punti centrali, cioè appunto che è proprio Gesù come da un lato ha spiegato ai discepoli, cioè ai dodici, da un certo punto in poi, che il mistero del Messia prevede il suo rifiuto, sarà rifiutato, non solo la sua sofferenza, ma il suo rifiuto sarà consegnato alle genti, dai capi, e proprio per questo è il Messia, e il terzo giorno risorgerà. E qui dice la stessa cosa raccontando la storia di Israele, è nella linea della storia di Israele il rifiuto degli inviati di Dio, ma è proprio questo rifiuto che dimostra che lui è la pietra.